manà!
Manà manà Black Friday 1 euro. Fino al 2 dicembre, la Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe
manà manà
tua a 299 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Manà manà.
Manà manà Black Friday 1 euro. Fino al 2 dicembre, il notebook Samsung Galaxy Book con processore Intel Core i5
manà manà
tuo a solo 549 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Franco Vanni, ciao Franco, ben trovato.
Ciao Lapo, eccomi qua.
Eccolo là, meno male. Oh, è tornato. Ce lo abbiamo, non lo molliamo più adesso, non ce l'abbiamo. Se lo teniamo stretto, veramente. Allora, Franco, non ti vedo, ma ti sento, e questo mi permette di poterti fare delle domande di vario genere. Partiamo dalle cose di campo e parliamo di un Inter che si appresta a vivere adesso delle giornate legate a uno scontro. Prima abbiamo avuto col Venezia, adesso con lo Spezia, ma comunque le gare che ti devono dare quei tre punti determinanti per la classifica. L'Inter si avvia a fare un trittico con un peso minore sullo spalle, perché prima sai avevi lo Shakhtar, il Napoli, il Milan, sembravano sempre partite definitive, e lo erano. Ora che ha scavallato quella parte, la sensazione che Simone Inzaghi possa ricorrere dai cambi di formazione tali, drastici, per far riposare tutti. Oggi ho detto salvate Barella, perché Barella, poverino, non mi sta più in piedi. Io ho paura che si faccia male anche per come Darmian, per lo stesso motivo. Franco.
Ma guarda, Barella l'ho visto allo stadio Venezia e dà veramente l'impressione di essere un po' stanco. È tipo Forrest Gump quando finisce la sua lunga corsa e dice sono un po' stanchino. Cioè lì veramente sta tirando da sempre fondamentalmente, cioè non si riposa mai, non si riposava con Conte, non si sta riposando con Inzaghi. E la verità è che da quella parte lì, su quella mezz'ora lì di alternative ce ne sono un po' poche. Adesso dovrà decidere Inzaghi qual è il giorno per farlo rifiatare. A buon senso tutti noi pensiamo che la gara giusta potrebbe essere quella con lo Spezia, anche perché guardando il calendario hai fatto una ricognizione perfetta, nel senso che adesso ci sarà la sfida contro Mourinho a Roma sabato, sì, il 4 di dicembre, e quella secondo me l'Inter, un po' per il fatto che il Milan ormai è lì a un punto e che anche Napoli è vicino, va vinta a tutti i costi. Poi ci sarà la gara con Real per decidere il primo o secondo posto nel girone. E però a quel punto, per arrivare fino a Natale, ci sono gare assolutamente accessibili, nel senso che c'è Cagliari, Salernitana in trasferta e Torino San Siro. Cioè l'Inter ha veramente l'occasione, se gestisce bene i giocatori e le energie, per arrivare a Natale o in testa o comunque a giocarsela lì molto vicina. Se confrontiamo il calendario con quello di Milano e Napoli, superata la Roma, l'Inter veramente una bella occasione per fare in 10 giorni 9 punti. Cioè lì dipenderà molto quanto Inzaghi è capace di gestire lo spogliatoio, ma non solo da un punto di vista secondo me di recupero muscolare, ma anche di fiducia ai giocatori. Cioè bisogna capire i vari Vecino, ad esempio, Sensi, se dovesse giocare, quanto sono motivati dopo mesi fra l'infermeria e il parcheggio. Insomma, quello sarà interessante da capire.
Ecco, un'altra cosa, Franco, è legata anche a un Inter che in questo periodo storico sta vivendo una transizione lunghissima, evidentemente. Abbiamo chiesto oggi, abbiamo avuto Marco Bellinazzo, con il quale abbiamo parlato anche di un articolo che è uscito oggi sul Sole 24 Ore, delegato all'Inter, tra sponsor media, ricavi in calo da 23 milioni nel primo trimestre, anche se è fisiologico, considerando appunto il periodo da cui si arriva, ma c'è ancora il tema Zhang sì, Zhang no. Zhang perché, ed è normale o quantomeno è plausibile che l'Inter possa sopravvivere si può farlo, ma sopravvivere ad alti livelli con un presidente che non può mettere più soldi, basta, tutto quello che entra ed esce dipende soltanto unicamente da ciò che Marotta, Antonello e Ausilio riescono a fare insieme a Bacin.
Ma secondo me in Serie A sì, nel senso che se vediamo la Juventus sta attraversando un momento veramente burrascoso, sia da un punto di vista societario che sportivo. Il Milan, essendo in mano a un fondo, spese pazze non ne farà mai. Resta il Napoli che ha i conti, che diciamo che ha una possibilità di spesa probabilmente un po' maggiore, però diciamo sul panorama italiano, secondo me, anche dovesse continuare questo, diciamo, questo ormai lungo periodo di grandi risparmi e cessioni necessarie, l'Inter potrebbe stare a galla. Da un punto di vista di sistema, cioè stare a galla anche benissimo, nel senso stare dov'è. Da un punto di vista di sistema calcio italiano non è ben difficile vedere qualcosa di buono, invece, nel senso che appunto cioè l'anno scorso prendiamo gli awards, i premi della Serie A. Giocatore dell'anno Lukaku è andato via, attaccante dell'anno Cristiano Ronaldo è andato via, portiere dell'anno Donnarumma è andato via, difensore dell'anno Romero è andato via. L'unico che è rimasto in Italia fra i premiati dell'anno scorso è Barella, e come abbiamo detto deve cantare e portare la croce ed è sempre più provato. Cioè, è evidente che il campionato non riesce più a trattenere i suoi migliori giocatori. Io penso che probabilmente un anno fa c'era uno specifico Inter, no? Cioè sembrava che gli altri fossero tutti messi un po' meglio e l'Inter invece. Col senno di poi, fra le società di vertice, diciamo che gioisca veramente non c'è nessuno. C'è appunto Napoli, però Napoli può contare per una questione di bacino di tifosi, di sfruttamento dello stadio e di altri fattori su ricavi minori rispetto soprattutto all'Inter e alla Juventus. Diciamo che secondo me l'Inter non è nella situazione ideale da un punto di vista di certezza della proprietà, però non è molto più malmessa di altre.
Chiaro.
Perché dico questo? Perché penso questo adesso e non lo pensavo qualche mese fa? Perché intanto è partito l'iter dello stadio e la prospettiva di uno stadio che si farà è molto attrattiva per eventuali investitori. Quindi nel caso in cui Zhang a un certo punto dovesse dire guardate, io non ce la faccio più a sostenere le perdite di un club calcistico di queste dimensioni, qualcuno che subentra si trova. Anche la stessa Oaktree, avendo prestato i soldi con un sistema di pegno sul pacchetto azionario, potrebbe entrare un domani. Diciamo che lo stadio per l'Inter e il Milan è un'assicurazione sulla vita.
Senti Franco, io ti devo coinvolgere in un tema che stamattina ci ha fatto dibattere molto, perché anche se riguarda un tuo collega, comunque noi parliamo di quello che tu puoi sapere o che comunque idea che ti sei fatto. Siamo andati un po' in crisi perché c'è un articolo su Repubblica di oggi che è intitolato "Inchiesta plusvalenze, gli scambi gonfiati coinvolgono almeno 6 club di Serie A". L'articolo è firmato da Matteo Pinci e non l'abbiamo letto integralmente, come è giusto che sia. Solo che non capiamo onestamente, perché abbiamo visto che alcuni siti hanno rilanciato la notizia, addirittura qualcuno ha scritto "indiscrezione di Repubblica", in realtà non c'è nessuna indiscrezione. C'è un esempio il quale dice in 5 anni quasi raddoppiato da 381 a 739 milioni il peso del calciomercato, ma con pochi contanti. Il Genoa ha chiuso affari per 123 milioni con i bianconeri e 78 con l'Inter. Questo è il sottotitolo. E quando si parla dell'Inter non dice c'è un'inchiesta sull'Inter, la procura ha messo gli occhi sull'Inter. Dice prendete l'Inter dal 2018 bla bla bla, e fa gli esempi di Pinamonti, Van Oysden, ma non dice, cioè, diciamo come se fosse un esempio, come dire guardate un po' anche l'Inter oltre a guardare la Juventus.
Ma no, guardala. Allora, premessa, Matteo secondo me e secondo molti è uno dei più bravi giornalisti sportivi.
No, ma non è questo
Italia.
Voglio capire solo se c'è una procura, un'inchiesta o meno.
E ricordiamoci sempre che è lui che ha tirato fuori la questione della Covisoc a ottobre, da cui poi è originata l'inchiesta. Cioè certo. Lo stesso, esatto, cioè diciamo che l'inchiesta torinese sulla Juventus nasce anche da notizie di stampa, con le notizie date Matteo, quindi quando scrive Matteo va preso estremamente sul serio, nel senso è uno dei giornalisti migliori che ci sono. Io ci lavoro tantissimo ed è scrupolosissimo.
Ma perdonami, ti devo fermare Franco. Vai. Perché sennò non ci capiamo. Io non sto attaccando a Matteo Pinci, perché sennò
no,
sembra quasi che sto dicendo non si capisce Matteo, dall'articolo sì. Se l'Inter è coinvolta o meno.
Ma non c'è scritto questo.
Ma c'è scritto, il titolo dice gli scambi gonfiati.
Ma se l'articolo, allora questo articolo qua ha una sua grammatica molto, molto precisa, cioè, ed è chiaro, cioè, visto che è un secondo pezzo, perché c'è un primo pezzo sulla Juve, sulla Juve e il punto d'inchiesta.
Certo.
Dopodiché questo è un approfondimento sul sistema delle plusvalenze.
Certo.
Da nessuna parte c'è scritto l'Inter è indagata, okay? Ok? Però nel fare una panoramica sul ricorso alle plusvalenze in Italia, nel citare i vari club, cita anche l'Inter. L'ho letto questa mattina e lo sto riguardando adesso.
È perché sai, se metti sei club di Serie A e vedi anche la prima cosa di cui si parla è l'Inter, perdonami, io faccio uno più uno. Se io vedo coinvolgono almeno 6 club di Serie A, tutto qui.
Arrivi a aspetta, all'Inter si arriva. Sì, all'Inter si arriva, però dai, alla fine, dopo la metà.
No, no, è messo titolo. Subito. Cioè, il Genoa ha chiuso. Cioè, il sottotitolo dice.
Scusami,
io penso. Okay.
No, ma lì guarda, è un articolo, l'ho letto, è un articolo che non dice queste squadre sono indagate. Infatti. Ok. Fa una panoramica sulle plusvalenze dei club italiani. Molto, molto semplicemente.
Ma tu che idea ti sei fatto?
Io mi sono fatto l'idea che dal 2009, quando il Financial Fair Play è stato introdotto, tutti i club italiani sicuramente, ma probabilmente anche stranieri, hanno trovato nella plusvalenza un sistema per far tornare i conti al di là del flusso di cassa. E penso che in questo momento quello che deve fare la UEFA è cambiare le regole e far sì, cioè tarare lo strumento del Financial Fair Play in modo che non sia troppo facilmente aggirabile, perché certo. Le plusvalenze da calciomercato altro non sono che un modo per far tornare i conti senza soldi, e questo lo ammettono gli stessi dirigenti che con più o meno abilità fanno ricorso alle plusvalenze da ormai un decennio abbondante, cioè soprattutto nei meccanismi di scambio o nei meccanismi di acquisto con contropartita. Prendiamo, per non prendere casi interistiche, è il caso Osimhen, ad esempio, con quattro giovani inseriti in trattativa, vai a vedere che fine hanno fatto quei quattro giovani. Cioè, lì c'è un tema da un punto di vista della gestione delle plusvalenze, cioè c'è un tema non solo di rigore contabile, ma anche di ragionevolezza che la UEFA deve affrontare. Cioè, negli scambi di giocatori, soprattutto, siamo al punto in cui tu hai un cane, io ho due gatti, tutte e due abbiamo bisogno di mettere 100 milioni a bilancio nell'esercizio corrente, facciamo finta che il tuo cane valga 100 milioni, i miei due gatti 50 milioni l'uno, ce li scambiamo. Ok, sì. Questa cosa qua è irragionevole. Per cui, secondo me, adesso poi è ovvio che il tifoso ha settato un allarme, per cui ogni volta che si cita il suo club,
questo è normale.
In testa, no?
È normale.
Però il tema riguarda, secondo me, l'intero sistema del calcio italiano. Cioè, quando se tu vedi i bilanci ripuliti dalle plusvalenze, sono sempre poca cosa, nel senso che le plusvalenze ormai sistematicamente compongono una delle voci di bilancio più importanti, senza che nel corso dell'esercizio spesso passino di mano soldi veri, anche perché il meccanismo di plusvalenza permette alle squadre di mettere in attivo di bilancio le intere somme che incassano, e invece quello che spendono di spalmarlo sugli anni. Questo è ragionevole da un punto di vista di tenuta contabile, però è irragionevole come sistema per valutare la salute economico-finanziaria di un club. Quindi che la Juventus abbia fatto, abbia usato le plusvalenze in maniera più spregiudicata di altri club è quello che sostiene la Covisoc, che la magistratura e l'inchiesta va avanti. Che solo la Juventus abbia aggiustato i conti con le plusvalenze è una visione un po' infantile, insomma. Adesso vediamo cosa succede. Di certo sia questa inchiesta torinese sia tutte l'ambito più ampio dell'indagine della Covisoc va tenuta d'occhio, perché sembra che insomma questa volta ci stiano andando abbastanza a fondo.
Sì, io ho la sensazione che la montagna magari non partorirà esattamente un topolino, magari una pantegana. Però insomma l'idea è che se anche fosse una pantegana, diciamo che in seguito verrà fatta una legge molto più chiara, molto più netta, verrà riformato un po' il sistema da questo punto di vista, che tra l'altro è un sistema calcio che continuiamo a dire da anni è nel pieno far west, e tra gli stadi che devono essere fatti tra accordi privati, tra società, comuni, tra realtà che comunque non vengono aiutate, tra un calcio che nonostante sia un'industria così importante continua ad avere degli ammanchi, dei problemi enormi, genera praticamente hanno speso 1 miliardo più di quello che hanno incassato.
Ma è infatti incredibile, c'è lì il discorso che fino a quando non si riuscirà a pagare un po' meno i calciatori e i loro procuratori è impossibile, cioè il calcio ha un sistema di spesa demenziale, ok? E per stare dietro questa spesa, che per il 70% anche di più col Covid consiste nei stipendi dei calciatori e per buona quota restante per i compensi dei loro procuratori, quello che fa il calcio è cercare all'infinito di aumentare i ricavi, quindi cerchiamo più sponsor e cerchiamo di vendere più merchandising e facciamo pagare di più i biglietti ai tifosi. Cioè lì il vero punto sarebbe ridurre un po' la spesa, non aumentare all'infinito i ricavi.
Sì, esatto.
Così è un sistema veramente idiota, è come avere è come il padre di famiglia che ha il figlio 18enne che va in giro con la carta di credito e gli spende 200 euro al giorno a ogni aperitivo. E il padre, anziché dire al figlio, mo basta, dai, basta spendere 200 euro al giorno ogni aperitivo, cosa fa? Fa i turni notturni, fa un secondo lavoro, si vende i quadri e gli arredi di casa, pur di non dire al figlio, smetti di spendere tutti i soldi che stai spendendo. Cioè, siamo esattamente in questa situazione. Il problema qual è? È che, visto che si compete in un mercato globale nel calcio, e la Premier League fondamentalmente, oltre a Manchester, oltre a Paris Saint Germain, e la Premier League quei prezzi se li può permettere, se tu non tieni il ritmo, ti vedi scappare tutti i giorni i giocatori verso la Premier. Però bisogna trovare una soluzione, perché così non si va avanti. Cioè, è evidente che così non si va avanti.
Così non si va avanti in Italia.
Anche per l'Italia, mentre in altri paesi, ad esempio in Francia, la Ligue 1, escluso Paris Saint Germain, non ha la pretesa di fare concorrenza alla Premier League. Perché? Perché la Ligue 1 è sempre stato un campionato sì importante, ma non di primissimo piano, ok? In Germania il sistema regge un po' sul sistema dell'azionariato popolare, un po' perché sono tedeschi e hanno una tradizione di buona amministrazione anche nello sport. L'Italia si trova in una condizione, secondo me, un po' critica, perché da un punto di vista dell'ambizione il sistema sportivo italiano vorrebbe tornare ai fasti degli anni 90, dei primi 2000, in cui era campionato più bello del mondo, però non ha i presupposti economici per farlo. Quindi, diciamo, secondo me è per questo che la Serie A soffre più di tutti, no? Perché c'è una enorme ambizione che si scontra con mezzi modesti. Quindi è ambiziosa come la Premier League, ma ricca come la Ligue 1. E questo non funziona, evidentemente. C'è uno scarto che è difficile da colmare.
L'ultima cosa, ti lascio andare poi 30 secondi. Volevo sapere, pallone d'oro a Messi, sei d'accordo?
Ma no, ovviamente no,
No, ovviamente mica tanto, qualcuno ha detto no, però tuttavia Messi...
No, ma allora nel senso, sono d'accordo, allora Messi non si discute, però il problema è che secondo me il pallone d'oro va giudicato negli anni, bisogna capire se premia il calcio, che è uno sport di squadra, o se premia i video degli highlights della stagione. È vero che Messi ha portato a vincere la Coppa America all'Argentina contro Brasile, in Brasile in finale, ed è una grandissima impresa, però evidentemente un premio che ogni anno sceglie lo stesso premiato è mal tarato, secondo me. Cioè io in ambito ad esempio letterario, no? Nicola Lagioia, che è probabilmente il mio scrittore preferito, che ha già vinto il premio Strega, aveva un libro sicuramente in grado di competere per il premio Strega anche l'anno scorso, che era La città dei vivi, che vi consiglio di leggere, che è meraviglioso, e per sua iniziativa ha deciso di non candidarlo. A me sembra un gesto d'amore nei confronti del premio. Allora, è vero che non funziona per candidatura il pallone d'oro, però che vinca tutti gli anni lo stesso giocatore o gli stessi due giocatori impoverisce la competizione. Io penso che quest'anno guardate, adesso sto dicendo banalità, leggete oggi, abbiamo parlato di un articolo di Repubblica, ve ne consiglio un altro, Paolo Condò,
sì, l'ho anche postato, l'ho visto che lei
è così che funziona, sì, è così che funziona. Ma che io avrei preferito Lewandowski,
ma tutti, Paolo, cioè quasi tutti credo,
sì, infatti non capisco Jorginho, ma non è quello il punto è il ragionamento che fa Paolo, che mi sembra molto 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 importante e corretto. Cioè che bisogna sempre ricordare anche nel giudizio del singolo giocatore che calcio è uno sport di squadra. Partendo da lì, secondo me, negli ultimi anni, probabilmente, almeno in alcuni anni, il pallone d'oro avrebbe dato esiti diversi, insomma. Cioè, il fatto che un premio che premia sempre la stessa persona deve rivedere le proprie regole.
Direi proprio di sì. Ma magari l'anno prossimo danno Lewandowski, che magari si ritira. Vabbè, sono quelle cose per ridere.
Ma no, ma che Lewandowski vada in pensione senza aver vinto un pallone d'oro
e fa ridere,
è incredibile. Sì.
Poi tolgo il mio pensiero sul Qatar, su Al-Khelaifi, il Paris Saint Germain, Messi che schiaccia il bottone rosso e tu Eiffel che si va, non voglio neanche. Per il resto, per carità, abbiamo già letto tutti quello che pensiamo, al di là di quello che poi è la bontà del gesto. Ma insomma, io ti devo salutare, ti devo ringraziare, Franco, ti terrei per altre 3 ore e mezzo, ma tu mi devi andare, allora basta. Ti lascio. Lampo,
un abbraccio, a te, un grande piacere.
A te. A ciao Franco, a prestissimo. Ciao.
Manà manà Black Friday Unieuro. Fino al 2 dicembre il forno Bosch pirolitico da incasso
manà.
Tuo a 349 euro. Perché Unieuro batte forte sempre. Manà Black Friday Unieuro. Fino al 2 dicembre la Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe
manà.
Tua a 299 euro. Perché Unieuro batte forte sempre.